Fulvio Vassallo Paleologo, che si occupa da anni di questi temi. Lo abbiamo detto, avete sentito parlare anche Fausto, le ONG, ci sono tutta una serie di questioni che pongono anche delle questioni appunto giuridiche, normative. E anche questo è complicato, diciamo, affrontare in questa situazione.
Sì, anche questo è terreno di disinformazione e di propaganda, anche le norme giuridiche, gli accordi internazionali, i decreti sicurezza. Quindi cerchiamo un po' di orizzontarci in questo mondo complicato di norme, ma partiamo dai fatti. Stamattina abbiamo già chiarito alcuni di questi fatti. Io penso che però ancora manchi, e per questo vi invito tutti a fare voi un lavoro di approfondimento.
Ragazzi, però per favore, perché siete tanti e se ognuno di voi parla non si capisce nulla. Cerchiamo di stare un po' concentrati.
La conoscenza della situazione che lasciano queste persone quando partono dal loro paese. Perché molto spesso si dice, beh, quelli che partono dai paesi dove c'è la guerra hanno diritto di asilo, gli altri sono migranti economici, quindi non possono entrare se non c'è un provvedimento, se non c'è un permesso di soggiorno, un visto di ingresso. La situazione dei paesi dai quali partono queste persone è una situazione terrificante, non solo quando c'è la guerra, ma anche quando c'è la corruzione, la dittatura, lo strapotere di poteri economici internazionali. Pensiamo alla Nigeria, dove recentemente la Shell è stata condannata da una corte internazionale per l'uso che ha fatto del territorio nigeriano per estrarre petrolio, devastandolo e impedendo ai nigeriani su quel territorio di poter sopravvivere come facevano fino a poco tempo prima. Quindi io vi inviterei anche a studiare bene quella materia che è la geografia, per capire, oltre alle guerre, quelle che si definiscono guerre, quello che è la devastazione ambientale, economica, che noi come paesi occidentali stiamo portando in Africa e non solo in Africa. Poi abbiamo da conoscere bene i contesti di alcune regioni del mondo. Poco fa Fausto parlava dell'Afghanistan, a me parlare anche del Pakistan, dove sono fuggiti molti afghani che volevano sottrarsi ai talebani e spesso hanno trovato un destino peggiore, spesso sono arrivati poi in Italia da altre rotte, non marittime, ma dalla Croazia, dalla Slovenia, per chiedere asilo in Italia. E allora l'invito che vi faccio, avete gli strumenti, basta uno smartphone per andare su un sito internet e andare a capire cosa succede, esistono dei siti come refworld.org, che è il sito delle Nazioni Unite per i rifugiati, dove ci sono paese per paese, o Human Rights Watch o Amnesty International, dove ci sono le informazioni paese per paese, anno per anno, di quello che succede. Perché prima di giudicare, per esempio, queste persone che arrivano qua come se fossero persone che vengono qua a toglierci benessere e a chiedere soltanto accoglienza, cerchiamo di capire da dove sono partite. Poi vengono in gioco le norme. Le norme che non sono soltanto le norme italiane, sono anche le norme internazionali, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, per esempio, la Convenzione dell'ONU di Palermo del 2000 contro il crimine transnazionale, per esempio, che si dovrebbe ricordare, ora vi dico perché, e poi le norme europee, perché in materia di immigrazione e asilo l'Unione Europea ha adottato direttive e regolamenti che sono anche vincolanti, come il famoso regolamento Dublino, di cui tanti parlano, per dire che il responsabile, approvato peraltro da un governo di centrodestra nel 2003, quindi da questo punto di vista sono anche false le informazioni che circolano sul governo che ha fatto entrare in vigore in Italia il regolamento Dublino, che è quello che decide, in base a questo regolamento, si decide chi arriva, chi sbarca, se rimane in Italia, se va in un altro paese, se ha delle possibilità di ricongiungimento familiare in un altro paese può proseguire il suo viaggio, altrimenti in base a questo regolamento si rimane generalmente nel primo paese di sbarco, che è l'Italia o la Grecia o Malta, e questo ovviamente crea molti problemi che nel tempo l'Unione Europea non è riuscita a risolvere, e questo è anche un fallimento dell'Unione Europea criticabile, ma non certo criticabile con l'azzeramento dell'Unione Europea o col ritorno a una visione nazionale sovranista del problema. Perché come si è visto con le ultime trattative dopo gli sbarchi delle persone soccorse dall'ONG, il ricatto sulle persone non paga e gli stati europei, non, anche quelli che sarebbero amici di questo governo, parlo l'Ungheria, l'Austria, l'Olanda, non accettano le persone che sono state soccorse e sbarcate in Italia. Quindi il regolamento Dublino è norma importante per le riforme che può avere, perché potrebbe modificare i criteri di distribuzione delle persone che arrivano in Italia verso altri paesi europei, però l'Italia lo scorso anno ha votato contro la modifica, o si è astenuto, parlo il governo, le forze di governo attualmente al governo, contro la modifica di questo regolamento. Quindi è molto ipocrita dire che il regolamento Dublino è frutto di una parte che ha voluto far invadere l'Italia o far restare tutti quelli che sbarcano in Italia, perché con il regolamento Dublino, se fosse stato modificato come lo proponeva il Parlamento europeo lo scorso anno, le persone avrebbero potuto essere distribuite come oggi non sono distribuite in tanti paesi europei. E la sua entrata in vigore è del 2003, quindi basta pensare chi governava nel 2003 per capire come si è arrivati a questo regolamento Dublino. E a differenza tra migranti economici e richiedenti asilo, la Convenzione di Ginevra, noi oggi viviamo questo problema dei clandestini che arrivano, non sono clandestini, in base alla Convenzione di Ginevra, che si trova dappertutto, si può leggere anche in italiano, sui rifugiati del 51, tutte le persone che sono in frontiera e chiedono asilo, protezione, hanno diritto di essere esaminati, e quindi quando arrivano non sono considerabili come clandestini, ma sono richiedenti asilo. Quindi in base alle norme internazionali che nessun governo può disconoscere, queste persone non sono qualificabili come clandestini, anche se l'unico modo per entrare, per arrivare, per tutti i richiedenti asilo, è sempre stato così, è il sistema del passaggio irregolare. Tra l'altro non ci sono canali legali di ingresso, esistono canali umanitari per un numero molto ristretto di persone, però queste persone, 50, 80, 100, non sono che una minima parte delle 700.000 persone che attualmente sono in Libia schiavizzate, detenute nei centri di detenzione che noi finanziamo con gli accordi che abbiamo fatto con la Libia, come noi abbiamo fatto accordi con altri paesi che non rispettano i diritti umani. E il fatto che in alcuni posti si neghino i diritti umani e che le persone vengano massacrate dalle polizie di certi paesi come il Sudan o la Libia senza poter arrivare in Italia, non credo possa migliorare il vostro futuro, la vostra condizione attuale e quella delle vostre famiglie. Se qualcuno ha una dimostrazione che far morire qualcuno in mare o farlo marcire in una galera libica migliora il suo futuro, il suo benessere, ce la porti, apriamo un dibattito, verifichiamo i fatti e vediamo se questo è vero. Purtroppo passa questa informazione per cui anche 50 persone soccorse in alto mare che devono sbarcare a Siracusa o a Catania sono una minaccia per la nostra sicurezza, per il nostro benessere, per il nostro futuro. Si alimenta rancore sociale, guerra tra poveri sulla pelle di poche persone che sono riuscite a fuggire da quell'inferno che oggi è la Libia. Ricordo anche che la Convenzione ONU di Palermo contro il crimine transnazionale dice espressamente che se c'è in gioco la vita umana non valgono né gli accordi tra gli stati per combattere il traffico irregolare, né valgono le prassi di polizia che normalmente vengono adottate per contrastare l'immigrazione irregolare e battere le reti di trafficanti. Quindi noi abbiamo un valore che è quello della vita umana, che rileva nel soccorso in mare, ma rileva anche nella liberazione delle persone che sono trattenute in Libia, valore che purtroppo non si sta rispettando in nessun modo. L'Unione Europea ha una valenza molto importante e lo vedremo presto nelle prossime settimane, prima ancora delle elezioni europee, perché per risolvere determinati problemi come la crisi libica, che tuttora è persistente, malgrado la conferenza fatta a Palermo nel mese di novembre dello scorso anno, quando si è fatto vedere al mondo Palermo palcoscenico, Palermo luogo di soluzione della crisi libica, la crisi libica si sta inasprendo, e si sta inasprendo perché i rapporti tra Italia e Francia sono rapporti che si vanno distruggendo giorno per giorno per una competizione tutta politica che non è legata alla soluzione di problemi concreti. Allora, vediamo, io vi prego però...
Ragazzi, per favore, perché altrimenti non si capisce nulla, ok?
Capisco
un minimo di attenzione.
Capisco che oggi il diritto non è molto di moda, perché oggi vale di più lo slogan facile, oggi vale di più il colpo a effetto che dice io decido così perché ho la forza di decidere, però in una Costituzione democratica la democrazia è anche il vostro futuro, non il mio perché io ormai ho vissuto un'epoca, ma voi avete davanti un futuro. Vivere in un paese di macchinette, di automi o di pecoroni è molto peggio che vivere in un paese di persone libere con delle leggi che garantiscono quella libertà. Quindi le leggi sono importanti e il rispetto delle leggi vale per tutti a tutti i livelli, a livello internazionale come rispetto delle norme internazionali e a livello nazionale come rispetto della Costituzione che sta sopra tutte le leggi che fa il Parlamento. E se una legge che fa il Parlamento non è una legge che rispetta la Costituzione, si finisce in Corte Costituzionale e la Costituzione dice se quella legge, come l'ultimo decreto sicurezza, è conforme o meno alla Costituzione. La giurisdizione, i giudici, gli avvocati, l'applicazione della legge sono fondamentali per garantire i diritti, ma non i diritti dei migranti, i diritti di voi tutti. Perché se i diritti dei migranti, se il principio di eguaglianza salta con riferimento alle persone migranti, quello stesso principio di eguaglianza vi sarà negato e voi come siciliani vi troverete discriminati andando a nord, come italiani andando all'estero. Mentre oggi l'obiettivo che noi dobbiamo avere comune è l'obiettivo di far valere il principio di uguaglianza, che non significa che tutti devono essere nelle stesse condizioni, ma significa che tutti devono avere le stesse opportunità e lo stesso rispetto della dignità e dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda il diritto interno, e voglio con questo concludere, avete sentito parlare di questo decreto sicurezza. Qui parliamo di un diritto impossibile, parlano di espulsioni di massa che il nostro paese non è capace di fare. Ebbene che si sappia, io poi rinvierò ad alcuni siti anche quello della mia associazione ADIF, Diritti e Frontiere, se qualcuno lo può far vedere anche sullo schermo, e le espulsioni negli ultimi mesi sono diminuite notevolmente del 20% rispetto a quelle effettivamente eseguite nell'anno precedente. Il calo degli arrivi dalla Libia si è verificato per l'80% nel periodo tra il giugno 2017 e il dicembre dello stesso anno. Poi abbiamo avuto un calo più costante dall'80 al 90% dal febbraio dell'anno scorso sino al febbraio di quest'anno. Sono statistiche che si possono verificare anche nel sito del Ministero dell'Interno. Quindi le misure di sbarramento in mare, la lotta all'ONG, le iniziative giudiziarie, il fermo, ora si è arrivati al fermo amministrativo, perché siccome si è visto che con i processi non si ferma il soccorso umanitario, ora si dà incarico alla Guardia Costiera di bloccare con verifiche di sicurezza, perché mancherebbe questa attrezzatura, perché questo tubo di collegamento dei raccordi della nave non sarebbe conforme alle regole internazionali. Sono controlli che se fossero fatti a tutte le navi che lasciano il porto di Palermo bloccherebbero il porto di Palermo, ma si fanno soltanto nei confronti di navi che vanno a fare monitoraggio e a salvare vite umane, quando in quelle zone gli stati europei e l'Italia hanno ritirato le proprie imbarcazioni. La Guardia Costiera oggi salva meritoriamente tartarughe marine a Lampedusa, però non va più a salvare, come faceva fino a 2 anni fa, le persone a 40 miglia dalla costa libica. Sono fatti che dovrebbero essere conosciuti e valutati. Detto questo, parliamo un attimo del decreto sicurezza, questo decreto che dovrebbe garantirvi la sicurezza. Quale sicurezza potrà venire dall'abolizione della protezione umanitaria, che ha reso 30.000 persone che erano regolari, inserite, studiavano, andavano a scuola, potevano lavorare, prive di un permesso di soggiorno, prive di un'accoglienza, che ha portato queste persone per le strade? Noi abbiamo avuto forse in questi mesi 30-40.000 persone in meno sbarcate dalla Libia, abbiamo 30-40.000 persone in più che erano in accoglienza, inserite e oggi vagano attorno alle stazioni nelle grandi città o nei quartieri periferici o nelle campagne per essere sfruttati. Le mafie stanno brindando a questo decreto sicurezza, non solo per quella norma che prevede la possibilità di vendere a privati beni confiscati, permettendo ai prestanome dei mafiosi di tornare nella disponibilità di quei beni che lo Stato ha confiscato a persone implicate in attività criminale, ma sta brindando anche perché si ritrova un'enorme forza lavoro a bassissimo costo di cui può disporre nelle campagne o di cui può disporre nelle città per attività criminali. Questo dato della irregolarità crescente prodotta da una norma dello Stato è un dato che va valutato rispetto al rischio che queste persone vengano doppiamente sfruttate da un punto di vista economico, da un punto di vista anche però di sfruttamento, diciamo, legale, illegale, perché se finiscono nelle mani, come si vede anche a Palermo in tanti quartieri, di organizzazioni criminali, anche per attività di piccolo spaccio, furti, accattonaggio, perché poi ci sono anche organizzazioni che organizzano l'accattonaggio, non sono le singole persone bisognose che chiedono l'elemosina per la strada, ma c'è un racket anche per quello. Tutto questo è accresciuto, rafforzato da norme che impediscono di acquisire un permesso di soggiorno. Come dice anche il sindaco Orlando, il legame che rimane nella nostra legge tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno è un legame infame, perché produce molta irregolarità. Noi viviamo tutti una realtà in cui il mercato del lavoro è un mercato di sfruttamento irregolare per tutti, sia per i ragazzi che portano il cibo la sera con il motorino per 2-3 euro l'ora, e anche, pensate, per tutti i migranti che devono lavorare senza contratto e che sono anche discriminati. Perché questa mattina un ragazzo di 20 anni che io conosco probabilmente avrà un no da parte di un possibile datore di lavoro, perché siccome è di pelle nera e il suo lavoro dovrebbe essere quello di fare l'antennista, c'è il problema che in molte famiglie, quando si presenta un operaio di pelle nera che deve entrare in casa per montare un'antenna televisiva, c'è una risposta negativa, e questo lo stiamo vedendo a livello diffuso ed è un effetto di quella campagna d'odio che passa sui media e sui social, che poi sono un altro discorso da affrontare, perché tutto questo, la legge poi applicata anche dai giudici, risente di questa cultura dominante. Questa cultura dominante è contraria comunque alla diversità, alle diversità, non solo ai migranti, ma anche alle persone, diciamo, diversamente abili, alle donne, agli omosessuali. C'è questa cultura proprio terribile della violenza sui più deboli, che diventa anche aggressione fisica e diventa anche aggressione sui social. Tutto questo ci richiama alla vigilanza, alla conoscenza dei fatti, ad una capacità autonoma che dobbiamo sviluppare di contrastare tutto questo percorso degenerativo di un tessuto democratico e di una possibilità di futuro che a noi è stata riconosciuta per la mia generazione, ma che a voi potrebbe essere negata. Chiudo veramente con il diritto impossibile derivante da questo decreto sicurezza, con le questioni legate allo smantellamento del sistema di accoglienza, legate anche alla difficoltà di iscrizione anagrafica, ve ne parlerà forse più tardi l'assessore Mattina. Il decreto sicurezza rende molto difficile la iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, per le persone che sono in accoglienza, che era consentita fino a pochi mesi fa. Chi non può iscriversi all'anagrafe va in una condizione di subordinazione molto forte, ha difficoltà a lavorare, ha difficoltà a trovare un'abitazione, ha difficoltà a godere di quei diritti minimi che vanno riconosciuti a tutti coloro che hanno un soggiorno legale, che hanno un permesso di soggiorno. Da questo punto di vista posso dire, e concludo, che c'è per fortuna una resistenza delle comunità locali, delle associazioni, di alcuni comuni, tra cui quello di Palermo, che legano assieme il discorso del salvataggio in mare, della presenza accanto a chi fa soccorso in mare e della difesa del diritto al soccorso in mare, che è sancito da norme internazionali, alla difesa dei diritti di chi è sul territorio e ha diritto a essere non essere discriminato, e quindi ad avere come titolare di un permesso di soggiorno, anche per richiesta asilo, l'iscrizione anagrafica. Palermo, da questo punto di vista, è stata forse la prima città in Italia che ha detto no alla norma discriminatoria che voleva impedire l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo nel nostro territorio, nei comuni, e quindi abbiamo fatto ancora una importante manifestazione. E mi auguro che questa dimensione, e anche la scuola è condizionata dall'iscrizione anagrafica, perché molti studenti che sono privi di iscrizione anagrafica non possono continuare a frequentare i corsi scolastici. Quindi per tutte queste ragioni assumetevi in pieno voi la responsabilità di conoscere, approfondire i fatti, di decidere e di esprimere liberamente la vostra opinione senza farvi condizionare da quel sistema mediatico micidiale che si sta sviluppando contro i migranti e contro la solidarietà, che è una parola che è affermata dalla Costituzione e non è una meta politica di un qualche partito.